Mi hai messo le scarpine al contrario.
Oh tesoro, scusa, stavo ascoltando Controradio.
Eh sì, questa è Controradio, sono le 11:35. Domenica mattina, buongiorno di nuovo a tutti. 342-8104-111, il nostro numero di telefono, WhatsApp. Il cielo a Firenze è quasi sereno, c'è una velatura alta, e non sono previste piogge. Temperatura in questo momento a Peretola di 11,3 gradi più o meno. Forse un po' più di nuvole sulla costa, quasi 12 gradi, ma naturalmente di questo ne parleremo fra poco. Ci sono delle perturbazioni, in questo momento le vedo sulla Francia, che si muovono verso di noi, quindi dovremo chiedere all'AMA che cosa succederà. Arriva un messaggio vocale, lo sentiamo al volo, vediamo un po'.
Ciao Jimmy, buongiorno, bentornato e ancora auguri.
Grazie, grazie, questa è la voce di Carmelo, naturalmente. Quindi inizio subito ricordandovi che dovete fare la tessera del Controradio Club. Dovete assolutamente quest'anno fare la tessera del Controradio Club, ma non solo, dovete anche convincere un vostro amico, conoscente, parente a fare un'altra tessera, perché se no qui non si va avanti. Quest'anno lo diciamo sempre, ma quest'anno veramente abbiamo bisogno di voi. Iniziamo con un po' di musica, poi chiamiamo il Lamma, intanto aspetto i vostri commenti come sempre, e iniziamo insieme questa domenica mattina. Buongiorno Giorgio Bartolini dell'AMA. Allora, il cielo com'è? Velatura alta, come lo definiamo? Sembra quasi sereno, ma non proprio, c'è un po' di bianco su nel cielo, Giorgio.
Sì, diciamo che sono nubi medio alte, le definirei, sono nubi generalmente sopra i 4-5 mila metri, stamani c'era anche qualche nube bassa, nell'interno c'era anche qualche nebbia. Per quanto riguarda le prossime ore cambierà poco, per il momento la situazione resta prevalentemente caratterizzata a cielo, sulla Toscana cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, qualche nube in più c'è sull'arcipelago e sulla dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino fiorentino e aretino c'è qualche nube bassa portata da un flusso di correnti orientali che pescano un po' di umidità sui settori adriatici settentrionali, per cui portano un po' di nuvolosità nelle zone come per esempio in provincia di Firenze, nella zona dell'Alto Mugello.
Eppure Giorgio, vedo sulla Francia perturbazioni sembrano anche abbastanza cattive, dovrebbero muoversi verso di noi, no?
Sì. Sì, una perturbazione che poi pian piano si avvicinerà anche al Mediterraneo occidentale, molto gradualmente, perché farà un giro un pochino largo, andrà prima sulla Spagna. Andrà prima sulla Spagna e poi tenderà a formare un minimo di pressione prima tra le Baleari e la Sardegna e la Corsica, poi con il passare dei giorni il minimo tenderà a interessare invece le zone tirreniche centro-settentrionali, portando anche un peggioramento soprattutto da martedì un po' su tutta la penisola, direi, salvo le zone nord-orientali della penisola, piuttosto lontane da questo momento.
Se la prende comoda, quindi non è una di quelle perturbazioni atlantiche che arriva e passa.
No, non è una tipica perturbazione che transita da ovest verso est, ma rimane in loco, direi, almeno fino alla giornata di Natale, se non anche fino alla giornata di Santo Stefano, portando anche una progressiva diminuzione delle temperature.
Ecco, le temperature, Giorgio, qui partiamo con minime alte per il periodo. In questo periodo ci dovrebbe essere temperature intorno a 1-2 gradi di minima al mattino.
Sì, invece siamo sui 7-9, in alcuni casi anche 10.
Come mai tutto ciò?
Sì, allora, questo è spiegato dal un po' di nuvolosità presente anche durante la notte, un po' su gran parte dell'Italia, spiegata dalla presenza di una perturbazione tra il Nord Africa e la Sicilia, quindi sullo stretto di Sicilia, sui settori ionici, che poi continua da ormai da 1-2 giorni a portare un flusso di correnti meridionali, anche un po' di nuvolosità su gran parte d'Italia, per cui le minime restano piuttosto alte soprattutto per questo motivo, ma in presenza di qualche schiarita sono anche alte le temperature massime. Ieri per esempio a Firenze abbiamo avuto 16 gradi.
L'impressione è quella di un autunno ancora, eppure oggi
un autunno ancora piuttosto caldo.
Oggi è il 21
novembre piuttosto che a fine novembre.
E quindi siamo all'inizio dell'inverno anche astronomico, perché quello meteorologico è iniziato il primo di dicembre.
Quello meteorologico è iniziato da 20 giorni, ma per il momento diciamo che ha fatto freddo a fine autunno, perché
mi ricordo
un po' di neve a fine novembre, poi tutto il mese di dicembre è stato invece caratterizzato da in prevalenti condizioni di alta pressione, ma anche temperature piuttosto miti.
E quindi una visione lunga tutta questa settimana fino alle vacanze natalizie, Giorgio, cosa ci aspettiamo?
Quindi sembra che possa arrivare qualche pioggia, possa tornare finalmente un po' di neve in Appennino Tosco-Emiliano e anche Appennino Centrale, direi soprattutto dalla vigilia di Natale, quando le temperature inizieranno a permetterlo, per cui potrebbe essere potrebbe tornare un'atmosfera più natalizia.
Ma anche quota, però
sui nostri monti sopra cioè da, non sotto i mille metri,
quindi proprio solo alla betone, però, diciamo, sì.
Però alla betone potrebbe tornare già dalla vicina l'atmosfera.
Un bianco Natale alla betone, per chi vuole il bianco Natale deve salire almeno a mille metri, Giorgio, così?
Sì, direi di sì, forse anche qualcosa di più tra il 24 e il 25.
Va bene, e allora va bene, allora vabbè, questa è la tendenza settimanale, e poi naturalmente giorno per giorno ci sentiamo la mattina presto. Giorgio, buona giornata, grazie.
Una buona domenica a tutti e a domani mattina.
Prima di Natale, la domenica prima di Natale, cosa fate? Cosa fate? Siete in giro? Siete a fare regali natalizi? 342 8104 111, li avete già fatti? O quest'anno nulla, come siete messi? Raccontatemi cosa, come passerete questo Natale. 342 8104 111, il nostro numero di telefono WhatsApp, passiamo insieme questa mattinata. Ho bisogno dei vostri input per questa conduzione mattutina. Allora, Domenico, interessante, mi manda anche la foto. Domenico sta potando i suoi noci. E se la gode alla grande, foto di albero di un noce con una scala, attento a quella scala, però si potano ora i noci, davvero? Io noci non ne ho giù a Pizzo, però ho le querce. Quando si potano le querce? Devo mandare qualcuno a potare le querce? Ma non si dovrebbe aspettare la primavera o poco prima della primavera? Chi è all'ascolto esperto in potatura di alberi grossi come noci o querce? Poi vediamo un po', questo invece è Nico Rosso, vediamo un po' che ci dice Nico Rosso. Io qualche regalo l'ho fatto, tipo una tessera di Controradio. Oh, fantastico. Non ti dico a chi, se no se ascolta le sciupo la sorpresa. Nico Rosso, grande, grande davvero, mi ricorda anche di ricordarvi di fare la tessera di Controradio, l'avevo appena detto, però fa sempre bene, magari qualcuno si è connesso in questo momento e allora fai la tessera di Controradio. Poi ancora vediamo un po', interessante, mi piace da morire quando mi ricordate, mi dite che cosa state facendo. Io sto portando la legna a casa e cercando di prendere più frescate possibile, sperando nell'influenza natalizia che mi salverebbe dal solito strazio. Questo è un concetto molto 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 interessante, però l'influenza, dai, ti fa stare male, dai. Possibile che preferisci l'influenza allo strazio, come lo chiami tu, natalizio? Regali di Natale soltanto del commercio equo e solidale. Francesco, ascoltatore di Controradio, siete grandi, siete veramente una speranza, una piccola speranza per il futuro, o di associazione tipo Emergency o ovviamente di Controradio. Grazie Francesco, grazie davvero, continuate così. Sono le 11:54, anzi è 55, fra un po' ci collegheremo con la dottoressa Zanazzi dell'Osservatorio di Arcetri per la rubrica Stargazing. Tattu. Allora, le querce non si potono. Comunque, se proprio devi, quando perdono le foglie, il legno di quercia, però brucia bene il legno di quercia, in qualche potatura, magari.
Ma gli alberi in genere si potano tutti verso primavera, perché se no entra muffe, umido, eccetera, si possono ammalare,
certo.
Come regola generale, poi per i noci non lo so.
E per le api invece primavera è veramente stagioni strane, qui è tutto complicato. Un abbraccio a tutta Controradio, facciamo le tessere, ragazzi, su.
Per le api, infatti, questo è Stefano, che è vestito da apicoltore con il cappello con la retina. Quindi sono 12 e un minuto, pubblicità, e poi vediamo se riusciamo a trovare la dottoressa Zanazzi.
All'Esselunga la convenienza parla da sé. Siamo gli sconti di Natale, i vostri amici per le feste. Sotto il vischio regaliamo offerte al bacio e sotto l'albero un risparmio con i fiocchi. All'Esselunga è tempo di offerte imperdibili. Un esempio, ananas al chilo a 98 centesimi. Fino al 24 dicembre, fino a esaurimento scorte. In negozio e su esselunga.it.
Chi aria tira là fuori?
Un gradino.
In una Romania stremata dal regime di Ceaușescu, 6 persone cercano di resistere, di sperare, di restare umane. L'anno nuovo che non arriva. Film premiato a Venezia racconta la notte in cui tutto è cambiato. Allo Spazio Alfieri la storia prende vita. Tutti i giorni, fino al 27 dicembre. Info spazioalfieri.it.
Se tu vuoi rimanere, presto te ne pentirai. Qui non cambierà mai nulla, nemmeno fra 30 anni.
Cultura immateriale, la prima mostra in Italia dell'artista thailandese Chakkai Siriboot. A Firenze, presso MAD, Murate Art District. Arazzi, abiti e installazioni raccontano storie di migrazioni, memoria e identità, insieme a opere realizzate con le comunità femminili della Casa delle Donne a Firenze e del Punto Tavarnelle. Un percorso immersivo dove arte, cultura e tradizioni si intrecciano senza confini, realizzato in collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze. Cultura immateriale fino al 18 gennaio. Info murateartdistrict.it. 11 lune d'inverno a Peccioli, venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio. Torna l'appuntamento più atteso da grandi e piccini. Nelle vie del borgo, street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico-didattiche all'interno dei musei e del Palazzo Senza Tempo. Mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali. Segui la pagina Facebook 11 lune a Peccioli per tutti gli aggiornamenti. Info fondarte.peccioli.net.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Stargazing, questa è la domenica prima di Natale. Buongiorno, dottoressa Zanazzi.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E allora, cosa abbiamo preparato per la domenica di Natale, dottoressa?
Per la domenica di Natale, anche se oggi è il solstizio d'inverno e quindi sarebbe da parlare anche di quello, che è una cosa astronomica e non è che non ce ne siamo accorti, invece vogliamo parlare della stella di Betlemme, della stella dei Re Magi, perché mi sembra insomma che è un argomento che è attinente al periodo dell'anno e alla vicinanza del Natale.
Tutti danno per scontato che sia una cometa, però ci sono in realtà nell'ambiente astronomico ci sono varie teorie, vero dottoressa?
Esattamente, perché in realtà il punto è questo: l'idea di una stella che guida i Re Magi verso il luogo dove è nato il bambino Gesù è scritta nel Vangelo secondo Matteo e anche in qualche testo apocrifo, ma non è in tutti i Vangeli, solo quello secondo Matteo. E nel Vangelo secondo Matteo si parla di una generica stella con delle descrizioni che poi vi dico. In realtà tutti abbiamo presente che sulla capannuccia del bambino Gesù, nel presepe, nelle scene della natività, c'è sempre la stella con la coda, la cometa, no?
Sì.
Però in realtà questa non è quello che scrive il Vangelo secondo Matteo o da qualche altra parte, non è che c'è scritto che i magi arrivarono seguendo una cometa, no? Ma si parla appunto di una generica stella. La cometa nell'iconografia della natività in realtà ha un'altra interessante connessione astronomica, se vogliamo, perché compare per la prima volta dipinta da Giotto nel 1303 nella bellissima scena dell'adorazione dei magi all'interno della cappella degli Scrovegni a Padova. E si pensa che Giotto abbia deciso di rappresentare una cometa invece di una stella normale o al limite di una stella a tre punte per richiamare la Trinità, come si faceva fino a quel momento in tutte le miniature, nei bassorilievi, nei dipinti, perché probabilmente Giotto ha deciso di mettere questa innovazione, no? Di cambiare la rappresentazione della stella, perché era stato impressionato dal passaggio della cometa di Halley, che proprio nel 1301-1302 è stata visibile, e deve aver influenzato parecchio l'immaginario di Giotto, perché la cometa di Halley è una cometa di quelle ricorrenti, no? Che passano a intervalli di una settantina di anni, ed è davvero impressionante e luminosa. Quindi Giotto decise di mettere innovazione per la stella di Betlemme nel suo affresco. Poi non è che in tutte le natività successive c'è sempre stata la cometa, però sempre di più, diciamo, ha preso un po' piede da Giotto in poi, finché non è diventata una vera e propria tradizione.
È piaciuta però l'idea, dottoressa, perché la stella cometa è una stella speciale, e quindi probabilmente per questo è stata
aver colpito, insomma, no? Chiaramente lui ha infatti poi la cometa di Giotto nella rappresentazione della Cappella degli Scrovegni è proprio una cometa con la pallina, la coda, insomma è rappresentata anche bene rispetto a quello che si vede, no?
Certo.
Nel Vangelo secondo Matteo invece lui si descrive la natività e l'arrivo dei magi a Betlemme dicendo che i magi giunsero da Oriente a Gerusalemme cercando il re dei Giudei che era nato, e chiedono a Erode, che era il governatore della Giudea all'epoca, no? Perché gli dicono: perché noi abbiamo visto nascere la sua stella a Oriente. Il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme, questo scrive Matteo. Perché Erode questa stella evidentemente non l'ha vista, oppure non l'ha saputa riconoscere. Ed il racconto nel Vangelo continua dicendo che Erode invita i magi per farsi raccontare quando hanno visto la stella e di questa stella che hanno visto, e poi li esorta a partire per Betlemme a cercare questo bambino. Loro si incamminano e, dice il testo, ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Questo quindi, però con una cometa non torna
tanto. Cioè gli astronomi, neanche astronomi, da tanto tempo si interrogano per cercare di capire se c'è un fenomeno celeste che possa essere avvenuto grosso modo a quel tempo e possa spiegare e descrivere quello che viene raccontato nel Vangelo, perché da una parte è una descrizione molto un po' dettagliata, precisa, d'altra parte però non è chiarissimo, insomma si parla dell'apparizione di una stella che non tutti hanno visto sorgere, che precede i magi, poi si ferma in un certo posto e vi staziona sopra per un certo periodo, no? Però sono da una parte, come dicevo prima, parole precise, però sono anche parole poche che non forniscono davvero sufficienti indicazioni per stabilire esattamente di cosa possa trattarsi. Potrebbe essere semplicemente semplicemente un modo di Matteo per affermare che la nascita di Cristo fosse un evento di importanza cosmica, no? E lo sottolinea parlando di stelle un po' magari a caso, non lo so, o magari invece c'è un fondo di verità astronomica, diciamo così.
E c'è una teoria recente uscita in questi giorni, dottoressa.
Sì, ora ti arrivo, ma ti volevo anche dire che ho trovato un post sul magazine online ufficiale dell'Osservatorio Vaticano, scritto da padre Consol Magno, il gesuita direttore della Specola Vaticana, no? L'osservatorio della Chiesa, cioè fa ricerca scientifica, insomma.
Certo,
no?
Certo.
E, tradotto dall'inglese, lui stesso dice: il breve passaggio del Vangelo di San Matteo che descrive la stella è troppo scarso di dettagli per trarre conclusioni definitive al riguardo. Potrebbe essere stato un evento miracoloso, potrebbe essere stato uno qualsiasi dei diversi eventi astronomici che sono via via stati proposti, la cometa, la nova, la congiunzione di pianeti, potrebbe essere stata una storia pia che San Matteo inserì nel suo Vangelo, dice Consol Magno, per paragonare la nascita di Gesù alle nascite degli imperatori romani, perché questa per esempio è un'ipotesi che è anche stata fatta. Al tempo i greci, i romani usavano quel tipo di astrologia per dimostrare la legittimità degli imperatori, per esempio, siccome qui si annuncia la nascita di un nuovo re,
il re dei re,
è possibile esattamente che nel suo Vangelo Matteo abbia voluto inserire riferimenti astrologici, come si faceva per gli imperatori, per cui si cercavano a posteriori segni celesti, capito, avvenuti il giorno della nascita di questi grandi personaggi, per dimostrare che c'erano gli allineamenti planetari, le posizioni, certo, dei pianeti, del sole, della luna, e che era scritto nelle stelle che chi era nato in quel giorno fosse destinato a grandi imprese, a essere un re, a essere il Messia nel caso specifico, no? E quindi questa è un'ipotesi che potrebbe essere appoggiata dal fatto che i magi all'epoca erano, con magi si indicavano sapienti, esperti di astrologia, esperti di astronomia, quindi magari tanto esperti da aver visto la stella che invece Erode
non
e quelli che
visto.
Non erano esperti non avevano individuato, no? Poi ci sono tante altre ipotesi, chi ha detto che potessero essere delle aurore boreali, cosa che però non regge tanto, perché a parte che un'aurora boreale alle latitudini basse della Palestina sarebbe rarissimissimissima, ma poi non verrebbe da Oriente, come dice la scrittura. Qualcuno dice esplosioni di nove, supernove, in effetti c'è una stella nova esplosa secondo certe cronache cinesi intorno al 5 avanti Cristo, però anche questo non torna tanto, perché una nova è una stella nuova, cioè una stella che compare perché esplode, diventa improvvisamente più luminosa, ma tutti se ne accorgono, se si vede si vede, e poi non ha quel moto strano che viene descritto nelle scritture, insomma nel Vangelo di Matteo.
E allora la scienza ora, cito un articolo, arriviamo.
Ora, ti dico, la scienza ora, diciamo in qualche maniera, forse le due teorie più accreditate, insomma la teoria più accreditata credo che resti quella di un allineamento planetario, e poi c'è questa nuova proposta della cometa nell'articolo che è uscito a inizio di dicembre.
Ecco.
Allora gli allineamenti planetari tornano perché allora intanto l'idea che Matteo si riferisca a un allineamento planetario è in accordo con l'astrologia dell'epoca, perché appunto si cercava soprattutto di vedere Giove, che rappresentava gli imperatori, re, no? Era il re del cielo e tutto, dove stava, e questo in qualche maniera quindi potrebbe essere un allineamento di Giove con qualcos'altro, no? E in effetti, per esempio, Keplero nel 1603 aveva osservato una tripla congiunzione tra Giove e Saturno, e aveva calcolato che questa stessa congiunzione era già avvenuta altre volte, una delle quali nel 7 avanti Cristo, e tra l'altro sullo sfondo, diciamo, della stella Regolo del Leone, che gli astrologi zoroastriani associano al Messia, insomma, quindi poteva avere anche un significato astrologico. Altre possibilità parlano sempre di triple congiunzioni tra Giove e Saturno avvenute tra il 2 o il 3 avanti Cristo. Ti faccio notare la cosa buffa, che si parla della nascita di Cristo il 7, il 3 o il 2 avanti Cristo, che sembra una contraddizione, e anzi lo è, ma è dovuta al fatto che sembra che Dionigi il Piccolo, che calcolò la data della nascita di Gesù nel VI secolo, si sia un po' sbagliato. E in effetti adesso tutti concordano che, essendo avvenuta durante il regno di Erode, che regnò fino al 4 avanti Cristo, appunto Gesù non può essere nato dopo il 4
nell'anno zero, diciamo, nel nostro anno zero,
esatto, uno, come viene detto. Comunque l'allineamento planetario potrebbe tornare, perché i pianeti sembrano muoversi, no, sullo sfondo delle stelle fisse, e notte dopo notte io li osservo che si spostano, e si spostano, se vogliamo, più lentamente della volta celeste, quindi a volte fanno dei movimenti che dipendono dagli allineamenti relativi, dalle posizioni relative nelle loro orbite dei pianeti e della Terra, però sembrano, proiettandosi tra le stelle fisse, descrivere quello che viene chiamato un moto a cappio, cioè vanno per esempio in una certa direzione, da ovest verso est per un po' di giorni, sera dopo sera li vedo che si spostano, ma poi sembrano fermarsi, tornare indietro muovendosi nella direzione opposta, da est a ovest, e poi di nuovo riprendono da ovest verso est, disegnando un cappio, una specie di E corsiva, per cui quando cambiano rotta, diciamo, quando cambiano direzione di moto, sembrano fermarsi. E allora questo potrebbe essere il riferimento che fa nel Vangelo Matteo, dicendo che la stella si era fermata sopra
la grotta, la capanna, sì.
Esatto, diciamo, e ci sono una serie di eventi che potrebbero, e poi la congiunzione vuol dire che si vedono insieme, vicini prospettivamente,
così vicini, quindi,
Giove e Saturno, certo, che sono molto molto luminosi, e quindi possono dare l'idea di un evento straordinario, molto luminoso. E comunque, invece, tornando all'articolo recente,
la mia soluzione preferita, perché è una cometa speciale, non è una cometa normale, quello dell'articolo sulle scienze.
Non lo so, insomma, in realtà c'è un po' di come dire, di perché il punto qual è? Che nel passato anche altri hanno ipotizzato che fosse una cometa, e diverse comete si conoscono che possono essere passate intorno a quegli anni. Scusami, sì. Ma molti studiosi hanno rigettato l'ipotesi della cometa, perché la cometa, come si diceva prima, per altri fenomeni non l'avrebbero vista soltanto i magi. Una cometa luminosa si nota, genera stupore, meraviglia in tutti quanti, e non devi essere un sapiente per notarla, no? Quindi non torna con questo fatto che Erode non l'abbia vista. Inoltre, soprattutto nella cultura dell'epoca e per tanto tempo, in realtà, le comete erano oggetti inquietanti, secondo le convinzioni correnti, no? Erano foriere di sventura, non portavano certo fortuna e non annunciavano la nascita di grandi personaggi. Quindi questa cosa è, come dire, culturalmente un po' strana. Però questo articolo di qualche giorno fa dice che hanno trovato la descrizione, sempre nelle cronache cinesi, che da questo punto di vista sono veramente una manna di informazioni di quello che è successo nei cieli antichissimamente. Insomma, una cometa che è rimasta visibile, dice, per più di 70 giorni nella costellazione del Capricorno nel 5 avanti Cristo, marzo-aprile.
E più o meno siamo lì, torna questo, no? Tornerebbe?
E con la data sì, sicuramente.
Con la data.
Sì. Hanno ricostruito poi l'orbita partendo dalle osservazioni descritte, e hanno stabilito che in un certo giorno di giugno questa cometa potrebbe essersi mossa in maniera tale da apparire che precedesse qualcuno, come dice il Vangelo di Matteo, che viaggiava da Gerusalemme verso Betlemme. E poi può sembrare che si sia fermata in un punto in cielo per circa 2 ore, dicono, no? E dicono che Erode non l'avrebbe vista, perché inizialmente la cometa poteva essere poco luminosa e la gente quindi se ne è resa conto solo quando è diventata molto molto brillante, mentre gli occhi esperti degli astronomi, dei magi, possono essersene resi conto prima. E poi dice che ci sono delle tavolette cuneiformi mesopotamiche che indicano che le comete potevano essere considerate presagi positivi in determinate circostanze, e alcuni presagi potevano essere interpretati collegando l'apparizione della cometa a eventi relativi alle famiglie reali. In queste tavolette cuneiformi si dice questo, e anche che, secondo una certa scuola astrologica, i fenomeni celesti nel Capricorno, dove si vedeva la cometa nelle cronache cinesi, si associava alla regione siriana che include anche il regno di Giudea, e quindi in questo modo lo studio metterebbe insieme le osservazioni antiche, le tradizioni astrologiche, azzittirebbe in qualche modo le critiche all'ipotesi delle comete che erano state fatte in passato, e dice però, insomma, devo dire che anche loro, gli autori dello studio, concludono dicendo che in conclusione, anche se è impossibile asserire con certezza che questa cometa era decisamente la stella dei Magi, la stella che hanno visto i Magi, questo studio mostra che non è più giustificabile dire che nessun evento astronomico è associabile alla descrizione del Vangelo di Matteo.
Oh, quindi in qualche modo abbiamo una riabilitazione della teoria della cometa che
quindi,
ci salva.
Nel senso che anche loro dicono boh. Comunque, secondo me, io vorrei dire che il più ganzo di tutti sarebbe stato Giotto, se è vera la teoria della cometa, perché vorrebbe dire che ci ha visto lungo e per primo, altro che gli astronomi. Però non è che lo possiamo sapere, voglio dire. Di nuovo, come ho detto in tanti altri casi, non ci sono certezze, perché appunto se non si trovano altri documenti, altre cose, boh,
va bene
può essere questa teoria. Io devo dire che
non la convince questa teoria, non la convince molto questa teoria.
Quella degli allineamenti sembra essere più accreditata,
va bene. Grazie dottoressa Zanazzi, grazie a questa incredibile spiegazione. Sappiamo tutto sulla cometa o sulla stella di Natale, che potrebbe essere una cometa o potrebbero essere semplicemente un paio di pianeti che si sono avvicinati fra di loro e quindi sono diventati.
Bellissimo, un allineamento come quello lì che viene descritto e preso, diciamo, come possibile, è veramente una cosa che non è un po' rara.
È un po' rara, certo.
Però certo.
Buona giornata, dottoressa.
Buon Natale a tutti.
She had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano, by where some bugs had made it red. She ruled the toads of the short forest and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in.
I couldn't come in right then.
And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past a fuming incense stencher, to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in.
Actually, I was very busy then.
And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way, and I just love it in her room.
an adventure. So I just followed up the steps, right past the fuming incense stencher, to where she hung a castanet. She said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot, and carried on without a comma, that she was someone I should know.
Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho, or is that a Sears poncho? No fooling.
Mexican Pancho, questa serious Pancho. Dopo aver sentito Frank Zappa alla radio, corro a fare la tessera. Oh, bravissimo J.A., bravo, corri a fare la tessera. Fra l'altro, J.A., oggi sarebbe stato il compleanno, perché Frank Zappa era nato il 21 dicembre del 1940, quindi questo era per celebrare il suo compleanno. Camarillo Brillo. Ma passiamo alla prossima rubrica, la pianta della settimana. Vediamo un po', anche se i geli invernali ne annientano la possente vegetazione, la panace resiste sotto terra con altrettanti possenti e profondi apparati radicali che rimangono in attesa fino alla primavera conclamata, prima di riesplodere con lussureggiante vegetazione. E quindi la pianta del mese è la panace. Buongiorno Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze.
Ciao, buongiorno a tutti e buon inizio dell'inverno dagli ortisti.
È strano però che parliamo di una pianta che non si vede in questo periodo, Stefano.
Questo allena la fede. Cioè, la pianta
certo.
Ma c'è. Ed è una pianta curiosissima. In realtà sono due le piante che prendo in considerazione, perché tutte e due fanno parte del genere Heracleum. Una è lo Spondylium e l'altra è il Mantegazzanum, cioè la panace o panace di comune e la panace di Mantegazza, e sono due piante erbacee che però sono molto molto particolari perché sono enormi.
Sì.
Sono dei grandi sedanoni, infatti la famiglia è quella delle Apiaceae, cioè l'ex ombrellifere, dei sedanoni alti fino a 4 metri e sono inconfondibili. Se ci si trovano di fronte si riconoscono benissimo. Il loro ambiente di vegetazione è le praterie alpine. Fino a 2500 metri questa pianta può essere identificata e riconosciuta sulle Alpi, quindi è una pianta che vive
ma cresce soltanto a quelle altezze, perché mi pare di averla vista, ma forse ci sono delle piante simili, perché quel fiore così, quell'infiorescenza a ombrello così non è soltanto della panace, no
Stefano? Sì, qui in Toscana puoi trovare il sedano d'acqua, che è sempre solita famiglia, e quindi si ritrovano piante diciamo assimilabili, ma questa proprio è unica perché è veramente grande come dimensione.
Caratteristiche, cosa può servire a qualcosa, oltre naturalmente a far parte del regno vegetale, che è sempre una cosa molto importante, ma che cosa può essere usata questa pianta per scopi umani?
La pianta è considerata una pianta tossica, quindi ha delle sostanze al suo interno che la rendono tossica se queste sostanze vengono assunte in grandi quantità, però in piccole quantità è
medicinale,
importante perché è utilizzata in fitoterapia. Anticamente la pianta veniva anche utilizzata per l'alimentazione, le foglie venivano bollite e mangiate, probabilmente la cottura ne riduceva
il veleno, la tossicità, sì.
E poi in questi grandi fusti venivano utilizzati dai bambini delle Alpi per la costruzione di cerbottane, quindi per capire quanto è grossa questa erba. I fusti erano cavi e quindi una volta svuotati venivano utilizzati.
Arriva un commento, Stefano, che dice: quella di Mantegazza, meglio evitarla con cura, provoca ustioni non indifferente se la tocchi.
Esatto.
Accidenti.
Sì, è una pianta che può provocare bruciature e ustione. Sì, sì, è vero, è vero. Mm.
Non è comune, comunque in Toscana non è, no, non è una pianta, certo, comune, quindi certo, certo. È bella, bella, bella da vedersi sicuramente, però sì, stiamo attenti perché non si può, non deve essere toccata, va lasciata lì. Altre informazioni su questa pianta, Stefano?
Sì, è interessante anche evidenziare come l'infiorescenza di questa pianta, che sta molto molto grande come dimensione, questo grande ombrello che prima è un fiore e poi ovviamente dopo l'impollinazione diventa un frutto, è il, diciamo, la casa di un insetto che è la cantaride, la litta vescicatoria, che è un insettino che proprio sfrutta questo fiore per riprodursi, e quindi anche questo fa capire come l'importanza delle piante all'interno del patrimonio della biodiversità sia fondamentale per mantenere in essere anche in questo caso gli insetti della cantaride.
E quello sempre, tutte le piante vanno rispettate, perché hanno questo,
innanzitutto, e poi rispettate,
hanno, sì, questo scopo di mantenere la biodiversità. Grazie Stefano Pissi degli Ortisti.
Prego,
prossima buon settimana, Natale. Buon Natale, sì, giusto, buon Natale,
ciao.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Controradio.
Sempre contro radio, passiamo alla pianta della settimana, dalla pianta della settimana passiamo al libro della settimana. Abbiamo, come al solito, il professor Stefano Tani al telefono. Buongiorno professore.
Buongiorno Jimmy.
Che cosa, libro importante, vedo la copertina, professore, ci dica tutto, ci dica.
Certo Jimmy. Mm. Certo, cari radioascoltatori, è un libro importante, questo di Tommaso Montanari, intitolato Per Gaza, Milano Feltrinelli, uscito poche settimane fa, proprio perché fa un po' il punto sul disastro e sulla sordità occidentale nei confronti di un genocidio in corso. È un libro bello anche illustrato, dove Montanari fa presente che appunto non siamo di fronte a un genocidio e che il discorso mediatico italiano fa sì che sia ancora difficile pronunciare questa parola senza essere accusati di antisemitismo o di fiancheggiamento di Hamas, tutte cose appunto queste assolutamente false. E che insomma il massacro è ancora in corso
ci sono oggi, proprio la Repubblica Popolare diceva 400 morti durante la tregua sì, la tregua con 400 morti,
non è neppure una tregua, ma proprio una farsa dove Trump si è incoronato come imperatore del mondo e capace di dirigerne i destini verso una radiosa pace che invece non c'è. Trump è il primo responsabile dopo Israele di quello che sta accadendo.
Sono assolutamente d'accordo su questo.
Fornisce soldi e, certo, armi a questo paese. Certo. Comunque tutto.
Mi lasci, tutto, professore, se posso scrivo una nota che vedo in copertina, perché è interessante. I proventi dei diritti d'autore saranno devoluti a sostegno delle attività dell'associazione CFTA, The Culture and the Free Thought di Gaza. La stessa somma sarà devoluta anche dall'editore. Quindi comprai questo libro, in realtà oltre a leggere quello che scrive Montanari è anche una cosa che è utile per la causa, no?
Beh, certo, sì, 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 hai fatto benissimo Jimmy a farlo presente, sì, la fascetta dice proprio questo. E sai, il problema reale al di là del voler aiutare è che gli aiuti comunque passano col contagocce, perché Israele non vuole,
controlla è proprio...
controlla gli ingressi nella striscia, addirittura, certo. La striscia è diventata un campo di concentramento che si sta ormai rivelando un campo di sterminio. Il mare, i palestinesi non possono arrivare al mare, i palestinesi sono anche un popolo di pescatori, non possono più fare niente. E insomma, una cosa interessante, dunque io direi che questo libro sottilmente fa presente che c'è un paradosso, una specie di mondo alla rovescia in cui noi stiamo vivendo, no? La gente comune in Italia è molto più avanti dei suoi governanti, appunto, per esempio, che sono dalla parte ovviamente di Israele, ovviamente tristemente di Israele, mentre noi vediamo anche a Firenze, abbiamo visto letture collettive dei nomi dei bambini uccisi a Gaza il 2 settembre, mi ricordo benissimo, e addirittura, non so se ricordi Jimmy, c'è stato, si è fatto il Viale dei Colli un mese fa, su tutti i cipressi c'erano dei cartelli con scritto il silenzio e complicità. Cartelli se vogliamo anche intelligenti, perché non accusavano nessuno, semplicemente, certo. Il silenzio e complicità, se uno ha un po' di cervello capisce perfettamente di cosa si sta parlando. Comunque il paradosso che ti stavo facendo presente, questo me l'ha segnalato un'amica, Elena, che l'ha visto alla prima della Scala. Liliana Segre era accanto a Ignazio La Russa nel palco d'onore. Non so se ti rendi conto, Liliana Segre, che ha ancora il tatuaggio del campo di sterminio, era accanto a Ignazio La Russa e si sono anche dati la mano. Quindi è tutto un mondo alla rovescia. Purtroppo, senza assolutamente aver nessuna simpatia per il libro di Vannacci, ma il titolo è giusto, ovviamente, no? Vediamo un popolo che è stato sterminato quasi dal genocidio, che è quello ebraico, il cui paese appunto oggi sta avallando, no? Sta addirittura compiendo un altro genocidio. E vediamo anche appunto i paesi che erano stati complici del genocidio degli ebrei, che ora sono dalla parte di Israele complici del genocidio dei palestinesi. Quindi tutto un mondo alla rovescia, sostanzialmente. Ti leggo un piccolo brano di questo bellissimo libro, sì, di Tommaso Montanari, che secondo me è proprio un libro da regalare a Natale, per, appunto, proprio perché dovrebbe far riflettere su tanta ipocrisia presente nel quotidiano. Ecco, ti leggo. Sì. Chi si rifiuta di usare la parola genocidio non dice la cosa essenziale, e cioè che i palestinesi di Gaza vengono massacrati in quanto palestinesi, esattamente come gli ebrei vengono aggrediti in quanto ebrei. L'eliminazione dei bambini, la distruzione del patrimonio culturale, l'annullamento del nesso con la terra, i mostruosi episodi in cui lo sterminio viene spettacolarizzato e goduto dai coloni, tutto combacia con le dichiarazioni esplicite e ripetute dei ministri israeliani, con quel o noi o loro, detto ormai in chiaro, che rende chiara anche la soluzione finale, la distruzione di un popolo intero. Sarebbe legittimo aspettarsi che proprio le comunità ebraiche, grazie a una saggezza maturata nell'orrore di un genocidio subito, fossero le prime a condannare Israele genocida. Il sistema mediatico italiano, quello mainstream, ha la responsabilità enorme di aver bruciato in pochi mesi anni di educazione collettiva costruita nei giorni della memoria e a forza di mai più, perché se per i palestinesi non vale ciò che abbiamo detto per anni per gli ebrei, nessuno sdegno sarà più credibile, nessuna condanna condivisa.
Ecco, perché c'è anche il discorso della disumanizzazione dei palestinesi, no? Quando si riduce il nemico a non umano, lo si ammazza come una mosca, una zanzara o altro, ecco. E questa è una cosa antica, perché ai tempi dei campi di sterminio nazisti, quando arrivava un vagone di ebrei, il termine era pezzi, stucche, per indicare al capo lager il numero di chi stava arrivando. E la parola per dare da mangiare agli ebrei dei campi di concentramento non era essen, era fressen, che è il verbo usato per dare, per cibare, per il mangiare degli animali.
E posso aggiungere che perché si dovrebbe usare questa parola? No, è una parola composta in metà greca e metà latina, ma genos vuol dire proprio stirpe, razza, tribù, e quindi i palestinesi vengono uccisi in quanto palestinesi, e quindi non c'è dubbio che la parola genocidio sia quella giusta da usare, perché non è che vengono uccisi per chissà quale motivo, ma proprio perché sono una razza, una stirpe, una tribù. E genos in greco vuol dire appunto questo. E poi
la cosa che ha dolore è che Liliana Segre, senatrice a vita nonché sopravvissuta all'olocausto, ha detto: dire che Israele commette genocidio è una bestemmia. Si capisce appunto che il mondo ormai è veramente alla rovescia, come ti dicevo. Poi Israele sappiamo bene che non è una democrazia, va bene, perché se c'è l'apartheid e se questo paese sta compiendo un genocidio, la democrazia non c'è, magari è una teocrazia, ecco. Una teocrazia che tiene, peraltro, una delle domande che mi sono posto in questi giorni è come mai anche l'Europa, che pure è un satellite degli Stati Uniti, non fa niente? Perché Israele è un paese finanziariamente potentissimo, è difficile, credo, anche districare questa matassa di interessi che avvolge l'Europa e anche gli Stati Uniti. Ecco, senz'altro l'uomo comune, noi insomma, possiamo boicottare, ma anche i boicottaggi sono difficili. Ci sono delle grandi catene che si sono rifiutate di boicottare Israele, c'è Amazon che assolutamente non ci pensa neppure. E quindi è un mondo dove regna anche la convenienza e la paura. Ti ricordi che Falcone, per arrivare alla mafia, diceva: basta seguire il denaro, no? Noi potremmo dire, per capire quali sono i motivi o alcuni dei motivi per cui si ha paura di Israele, appunto, è perché dietro ci sono pacchi e pacchi di soldi.
Chiudiamo consigliando l'acquisto di questo libro, ripetiamolo, che fra l'altro è un piccolo contributo anche alla causa, proprio perché,
come hai detto giustamente, sì, il libro è Tommaso Montanari per Gaza, disegni di Marco Sauro, Milano Feltrinelli, uscito una settimana fa.
E ripeto quello che c'è scritto sulla fascetta: i proventi dei diritti d'autore saranno devoluti a sostegno delle attività dell'associazione CFTA, che vuol dire The Culture and the Free Thought di Gaza. La stessa somma sarà devoluta anche dall'editore. Grazie professore, buon Natale.
Posso dire un'altra cosa, un'altra piccola cosa semplicemente? Ecco, perché noi abbiamo visto anche a Firenze, vediamo in tutta Italia appunto, che la gente comune è più avanti dei suoi governanti. Questa gente comune che fa manifestazioni importantissime per Gaza, perché non va a votare? Questa è la mia domanda. Certamente non deve votare per i governanti che sono complici di questo genocidio, per qualcun altro, che forse non sono i migliori, ma sono i meno peggio. Ormai la democrazia funziona così: si vota il meno peggio, ma si deve votare, altrimenti tutto rimane uguale. Fine.
Buon Natale, professore, ci sentiamo dopo Natale.
Volentieri, ciao Jimmy. Grazie a tutti.
Did you ever love me?
Buongiorno Giulia Spissu dalla Val di Fassa. Giulia, buongiorno.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
Ma
sono tornata.
Sei in Italia?
Eh sì, sì, per le feste, obbligo.
Non per sempre, solo per le feste.
No, per sempre ancora no,
ancora
dai.
Ancora no.
Tra poco.
In Val di Fassa, quindi sei a passare le vacanze, magari anche a sciare, giusto?
Eh sì, sì, sono anche a sciare, c'è poca neve in giro, però sulle piste, dai, si sta bene.
Parliamo d'arte, dove ci porti col racconto di oggi?
Allora, oggi torniamo in America, stiamo facendo un po'
avanti
e indietro.
Sì.
E siamo a Filadelfia.
Filadelfia?
Sì, a Filadelfia, quindi vicino a New York, sempre nella costa est.
Pennsylvania, quindi.
Sì, sì. E devo ammettere che in questo posto, che parliamo sempre di parchi d'arte contemporanea, parchi sculture, in questo non ci sono ancora stata perché è aperto da pochissimo, da 2 mesi, quindi ecco, non ci sono stata, però visto che è una nuova apertura volevo farvela scoprire un po' a tutti.
Quindi in Pennsylvania hanno fatto, anche questo è un giardino d'arte, Giulia.
Esatto, esatto, si chiama Calder Gardens, ovvero giardini di Calder. Calder ovviamente è un artista, Alexander Calder, ed è un parco d'arte contemporanea che ha anche un museo annesso, quindi uno spazio interno dove poter ammirare tutte le opere di Alexander Calder, che è appunto questo artista famoso a livello internazionale.
Parlaci di questo artista, qualche opera famosa, vediamo un po' se riusciamo a visualizzare chi è.
Allora, non ve ne avevo parlato l'anno scorso, però è vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, è morto nel 76 ed è un artista che al finire della sua vita, diciamo nella sua maturità artistica, si è dedicato più alla scultura, quindi scultura diciamo molto grande, ci sono dei vari metri di altezza, ci sono sculture sue anche a New York sparse per la città. Invece all'inizio della sua carriera ha cominciato con questi mobiles, ovvero sculture mobili, che sono piccole sculture colorate con queste forme un po' astratte, sono agganciate tra di loro con questi apparecchi molto sottili e mobili che con il passare dell'aria e del vento si muovono e quindi per quello si chiamano mobili.
È interessante, quindi che cosa troviamo? Soltanto opere sue in questo museo?
Esatto, esatto, ed è un'apertura molto, è stata molto acclamata nel mondo dell'arte contemporanea perché per 2 motivi. Innanzitutto Calder è nato a Filadelfia, quindi appunto è una dedica proprio alla sua città, che la sua città dà al grande artista, e poi perché lo spazio architettonico e il giardino molto vasto che lo circonda è stato realizzato da un gruppo che li conoscerai sicuramente, di Archistar, che sono Herzog e De Mauron.
Certo, mentre tu parli sto googolando, un sacco delle sue opere, quelle grosse, vengono utilizzate proprio in complessi architettonici, Giulia.
Sì, esatto, esatto, e sono molto belle, ci sono di vari colori, dal nero al rosso, molti diciamo colori più basici, primari. Ecco, e appunto in questo giardino a lui dedicato è molto bello perché innanzitutto ad essere molto grande c'è lo spazio appunto espositivo interno dove ci sono anche progetti, poi le sculture più piccole, i mobiles, e poi invece all'esterno ci sono le sculture invece più grandi che diciamo creano questo itinerario e percorso che abbraccia anche la natura, e quindi ho visto le foto ed è veramente bellissimo.
Ecco, però questo giardino Filadelfia non è che sia una meta di turismo rinomata, è un
però
posto uno ci deve passare per
a New York
fa un salto a Filadelfia.
E poi c'è da vedere anche la scalinata di Rohi, quindi dai, a quel punto ti fai il viaggio.
Sto guardando anche un'installazione abbastanza importante, no? C'è il giardino, c'è il museo. Come è riuscito un artista a realizzare così tanto alla sua persona, fra l'altro? Come ha fatto Calder? Le vendeva molto care le sue opere, Giulia, immagino.
Sì, penso che a questo punto ormai tutt'oggi diciamo è diventato molto famoso. Diciamo che questo giardino abbraccia i 50 anni di carriera, quindi è per questo che ci sono molte sculture, molte opere al suo interno, e poi molte delle sue opere ci sono anche sparse in collezioni in musei di fama internazionale, tra cui il MoMA, insomma veramente ovunque, quindi è molto famoso.
E quindi bravo Alexandre Calder, che si è praticamente fatto il suo mausoleo alla sua memoria. Grazie, sì. Giulio Spissu, prossima settimana siamo ancora
sono
nel
a
periodo
Firenze.
Sarai
no,
Firenze.
No, torno a Firenze.
Quindi ci sentiamo da Firenze la prossima settimana.
Sì. esatto.
Buone vacanze, ciao.
Grazie, buon Natale a tutti, ciao.
E sono le 12:55, siamo in chiusura. Erano arrivati un paio di post sulla Panace di Mantegazza. Leggo quello di Paolo, che dice: dedicata alla Panace di Mantegazza è dedicata alla canzone dei Genesis, The Return of Giant Hogweed, che esorta a toglierla. Erano avanti anche sul problema delle specie aliene, i Genesis. E va. Allora, poi arriva un commento riguardo a Calder. Mi permetto di aggiungere che c'è un bellissimo mobile al Peggy Guggenheim di Venezia, proprio all'ingresso. Mobile, queste strutture mobili, impossibile non notarlo. Grazie anche alla nostra ascoltatrice Patrizia. E allora chiudo con i Genesis. Ci sentiamo domani mattina alle 6 del mattino, per chi si sveglia presto. Buona giornata e buona fortuna.
Ship from Damascus, name all point. The fantasy is real, feel free, enjoy. New brand new to the soulful voice. Hush, Habibti, it's time to make noise. Fado, Yala, Hallelujah, Hala. Turkish coffee, Starbucks, Shikoni. Navigate the waves in the dark, no map. Stars in the heavens and the breeze on my back.
La ya Habib al-awwal, lola gitar, ma tusak.
Big ship from Damascus, point Nemo. Inspiration, movement, it's there, here we go.
La ya Habib al-awwal, lola gitar, ma tusak.
Yes, super fresh as I'm known to be. See a real cool bullet all overheat. Yes,
lola kshibun ahjazi, ya haram alay malbusak.
They say hallelujah, hala, yalla, yalla. Turkish coffee, Starbucks, warning.
Lola kshibun ahjazi, ya haram alay malbusak.
See, navigate the waves in the light of the black. Stars in the heavens and the breeze on my back. Say hallelujah, hala, yalla, yalla. Turkish coffee, Starbucks, Shikoni. Know where I'm headed and I'll be where I be. They got it how they got it, but not